che il tribunale potrà, diciamo, valutare solo dopo aver conosciuto i fatti del processo, quindi dopo aver potuto apprezzare se la fondatezza o meno dell'accusa così come contestata. In questa fase l'ufficio del PM ritiene che non siamo di fronte ad un concorso apparente di norme, ma siamo di fronte ad un concorso effettivo e reale di due norme, perché non vi è una sovrapposizione delle condotte. Ma vi sono due diversi tipi di contestazione che riguardano due diversi ambiti di operatività. Già la scorsa volta l'ufficio l'aveva evidenziato con riferimento alle parti civili, non vi è stato Bolzaneto, secondo quello che è emerso dall'indagine che ha portato alle odierne imputazioni, soltanto dei singoli episodi di lesioni, di ingiurie, di percosse degli arrestati, ma vi è stato qualche cosa di più. Vi è stata una condotta sistematica di vessazione posta in essere in maniera costante e continuativa in danno di tutte le persone che erano presenti nella struttura. Da qui ci sono state due contestazioni per questa ragione. Comunque anche la giurisprudenza e la dottrina hanno riconosciuto la possibilità di concorso effettivo tra le due norme, tra il 323 e il 608. Perché l'articolo 608, diciamo, si applica secondo l'ufficio del PM, seguendo, diciamo, quella che sono le indicazioni sia della giurisprudenza che della dottrina, nel caso di arbitrarie e indebite restrizioni dello spazio di libertà personale del detenuto, intesa proprio anche come libertà fisica, libertà di locomozione, libertà fisica, personale in senso ampio, mentre nel caso di condotte vessatorie che attengono alla libertà morale, alla dignità complessiva del soggetto con riferimento ai principi costituzionali, opera l'articolo 323, per cui sono state operate le due contestazioni per comprendere sia, diciamo, le restrizioni indebite della libertà fisica dei detenuti, sia le aggressioni alla dignità e alla libertà morale complessiva che in esito alle indagini l'ufficio ha ritenuto di ravvisare in queste condotte. Nel senso di, appunto, configurabilità di questo concorso si è espresso anche già il giudice dell'udienza preliminare, perché questa questione era già stata posta, e il giudice dell'udienza preliminare ha proprio evidenziato anche come non solo fosse ipoteticamente possibile questo, ma come fosse diverso l'ambito proprio di tutela di operatività delle due norme, e aveva citato nell'ordinanza, che poi il tribunale potrà vedere, proprio un caso che riguarda poi la contestazione in danno della signora Percivati Estere, al quale secondo lì la contestazione è risultato a essere stata costretta, diciamo, a mettere la testa nel Vespasiano, e qui il giudice aveva citato questo esempio addirittura nella sua ordinanza, proprio per dire come questo tipo di condotta fuoriesce da una restrizione del residuo spazio di libertà del detenuto per essere una vera e propria umiliazione alla dignità della persona, per cui riteneva possibile e accettabile, condivisibile una duplice contestazione sia del 323 che del 608. L'avvocato Pischeda fa analoga questione anche in riferimento al 582, 581 e 594, per cui il 323 cadrebbe, sarebbe un doppione anche rispetto a queste contestazioni specifiche, ma qui vale lo stesso discorso, perché il 323 ha come oggetto di contestazione qualcosa di più complesso, di più complessivo rispetto ai singoli fatti percosse, sputi, insulti che vi sono stati riguardando il trattamento complessivo. Non si può quindi operare, ad avviso dell'ufficio del pubblico ministero, alcun assorbimento, e quindi l'eccezione, diciamo, deve ritenersi, non si deve ritenere quindi nessun problema di incompetenza, con conseguente insussistenza anche di un problema regressione del procedimento per farlo, diciamo, giungere alla competenza del giudice monocratico. Un'ultima osservazione, perché l'avvocato Pischeda aggiungeva l'eccezione che era stata fatta in fase di udienza preliminare, un'osservazione rispetto alle argomentazioni contenute dal giudice. Dice: ma la prospettazione che è stata fatta dal giudice nel respingere la precedente eccezione, per questo io la rinnovo e la amplio, è risalente nel tempo ed è anteriore alla normativa normativa dell'ordinamento penitenziario, perché in tal senso si erano espressi autorevoli autori come Manzini, Mazzi e la stessa relazione al codice penale, che diceva che appunto il 323 si applica per le aggressioni alla libertà morale, il 608 per le aggressioni alla libertà fisica residua del detenuto. Dice l'avvocato Pischedda: poiché poi, dopo questi autori e dopo la relazione preliminare, è intervenuto l'ordinamento penitenziario che ha stabilito una serie di diritti riconosciuti dai detenuti, è ovvio che anche l'articolo 608 debba essere letto alla luce di quell'ordinamento, di questi principi dell'ordinamento penitenziario, quindi rispetto della dignità del detenuto in ogni sua forma. La Procura mi contesta nell'articolo 323 proprio le violazioni all'articolo 1 e seguenti dell'ordinamento penitenziario nella violazione della dignità del detenuto, ecco che c'è di nuovo la sovrapposizione e quindi sussiste il concorso apparente di norme che io ritengo, e quindi sollevo la questione di competenza. Ma l'ufficio del pubblico ministero rileva che questa interpretazione non è risalente, perché non è limitata a questi autori estremamente autorevoli o alla relazione preliminare, perché vi è giurisprudenza anche recentissima della Cassazione, in particolare una sentenza del 2004 che è estremamente indicativa e che l'ufficio ha fotocopiato per il Tribunale qualora volesse esaminarla, è la sentenza 4945 del 2004, che proprio nel trattare del caso di una lavoratrice dipendente che era stata umiliata dal proprio datore di lavoro in ogni forma, in maniera molto pesante, aveva proprio fissato questo limite e ha stabilito che in tema di abuso di ufficio realizza l'evento del danno ingiusto ogni comportamento che determini un'aggressione ingiusta alla sfera della personalità per come tutelata dai principi costituzionali. Quindi la giurisprudenza della Cassazione mantiene ferma questa possibilità di concorso e la mantiene ferma proprio sotto i due diversi profili, libertà fisica e libertà morale. Per quanto riguarda poi prospettata comunque questione di competenza, si ribadisce che comunque è possibile la trattazione congiunta all'interno dello stesso procedimento, perché l'articolo 17 consente la riunione anche nel caso di procedimenti collegati, es articolo 371,2 lettera B, e non solo nel caso dell'articolo 12. E qui siamo sicuramente in un caso di articolo 371, perché abbiamo reati connessi probatoriamente, perché la prova di un reato interferisce con la prova di un altro reato e con le circostanze di un reato rispetto all'altro, e sono commessi gli uni in occasione degli altri. Rimane ancora la questione dell'avvocato avvitabile con riferimento alla inesistenza del secondo ACIP notificato il 3 aprile 2004 per la posizione di incoronato e conseguente nullità, es articolo 429 del decreto che dispone il giudizio, perché diciamo cadrebbe questa parte della contestazione che si fonderebbe su un provvedimento abnorme, dice l'avvocato avvitabile, che è stato posto in essere dall'ufficio del pubblico ministero. Dice l'avvocato avvitabile che la notifica di questo secondo ACIP ha generato molta confusione nella posizione dell'imputato, che quindi non avrebbe avuto una lesione del diritto di difesa, perché non avrebbe più capito da che cosa si sarebbe dovuto difendere. La questione, ad avviso del pubblico ministero, è infondata, è già stata proposta in fase di udienza preliminare ed è stata respinta dal giudice dell'udienza preliminare. Non vi è nessuna norma che inibisce la rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, la dottrina ha sempre detto che l'imputazione è fluida e che quindi il pubblico ministero la può modificare, fermo restando l'obbligo di discovery che deve fare. Non si capisce quale lesione davvero sia stata fatta alla posizione di incoronato con la notifica di un secondo ACIP, che tra l'altro l'ha anche rimesso in termini per eventuali nuove istanze istruttorie, nuove istanze di interrogatorio. Per la verità l'avvocato avvitabile ha integrato, diciamo, l'eccezione che aveva già fatto in precedenza, perché ha sollevato, diciamo, anche in maniera implicita una questione di tardività del secondo ACIP, perché sarebbe avvenuto quando sono scaduti i termini delle indagini preliminari. Però qui sussiste il principio di tassatività delle nullità, per cui è prevista la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, quindi del decreto che dispone il giudizio, solo quando manca l'ACIP e non è stato fatto, ma non vi sono, diciamo, dei casi di nullità legati ai tempi in cui viene notificato l'ACIP rispetto alla scadenza dei termini di indagini preliminari. Quindi sotto entrambi i profili questa eccezione deve essere rigettata perché è infondata. Rimane ancora la questione sollevata della richiesta ex articolo 129 dell'avvocato Refice per inesigibilità della condotta dell'articolo 323 e dell'articolo 608 del codice penale in capo a Cimino e Pelliccia, perché non sarebbero appartenenti alla polizia penitenziaria ma appartenenti al disciolto corpo degli agenti di custodia. Qui innanzitutto ci si riporta a tutte le osservazioni fatte in materia di possibilità di concorso tra il 323 e il 608 codice penale, e soprattutto si evidenzia che intanto questa è una questione di merito, perché attiene alla valutazione di quelle che sono le qualifiche soggettive di Cimino, dei maggiori Cimino e Pelliccia, e la loro, diciamo, disciplina normativa in rapporto alla qualifica che hanno avuto all'epoca dei fatti del G8 e all'epoca in cui sono stati presenti nella caserma di Bolzaneto. Peraltro ci limitiamo a dire che comunque anche in questa fase processuale la contestazione è sicuramente configurabile secondo l'ufficio del pubblico ministero, in quanto se è pur vero che gli allora maggiori Cimino e Pelliccia sono appartenenti effettivamente al disciolto corpo degli agenti di custodia, è anche vero però che mantengono senza ombra di dubbio la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, sia ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, che è rapportato a quell'articolo 25 che l'avvocato Refice ha prodotto al tribunale, e come potrà vedere il tribunale, nell'articolo 25 c'è scritto chiaramente che gli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento, ma gli stessi mantengono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria secondo le norme in precedenza vigenti, quindi gli stessi sono pacificamente ufficiali di polizia giudiziaria, perché così sta scritto nella disciplina della legge del 45 che riguardava appunto il disciolto corpo degli agenti di custodia. E gli agenti di custodia prima della riforma della polizia penitenziaria. Siccome questo articolo non è modificato, e anzi l'articolo 25 dice che mantengono la stessa qualifica che avevano secondo la disciplina previgente, non vi è dubbio che hanno mantenuto la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Come tali hanno tutti i doveri degli ufficiali di polizia giudiziaria stabiliti dagli articoli 55 e 57, quindi è astrattamente configurabile la contestazione che l'ufficio del pubblico ministero ha mosso nell'articolo 323 e nell'articolo 608 del codice penale. In tal senso è andata la decisione della sezione terza del Consiglio di Stato numero 1359 del 94, perché questa diciamo questione dei poteri, del ruolo che avevano gli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia è stata posta, e siccome l'ha posta l'avvocato Refice perché chiede una sentenza di proscioglimento immediatamente proprio per la qualifica, l'ufficio del PM ha prodotto la sentenza del Consiglio di Stato in modo che la decisione del Consiglio di Stato in modo che la possa leggere specularmente l'articolo 25 che vi ha prodotto l'avvocato Refice. Pertanto l'ufficio del PM chiede il rigetto di tutte le eccezioni che sono state sollevate, e produciamo quella sentenza della Cassazione sul rapporto tra il 323 e il 608 recente, questa decisione del Consiglio di Stato, l'ordinanza GIP del dottor De Matteis del 16 maggio 2005 e il provvedimento di iscrizione a registro modello 21, affinché il Tribunale possa controllare la data per valutare la normativa sul giudice di pace. Grazie. Chiedo scusa, sono stata noiosa, ma erano tantissime.
Le parti civili hanno osservazioni da fare? Sì, avvocato.
funziona.
Molto, molto brevemente, proprio mi richiamo a tutte le motivazioni indicate dal pubblico ministero, mi limito solo a fare una... Non si sente?
Se dice il nome...
Giusto, avvocato Bigliazzi per la parte civile Schmiderer più altre. Mi richiamo a tutte le argomentazioni del pubblico ministero, mi limito solo a fare una piccola battuta sull'indeterminatezza del capo di imputazione. Siamo abituati a avere capi di imputazione di questo genere. Cedeva quantitativi imprecisati di sostanze stupefacenti nel periodo da febbraio a dicembre 2004. Ecco, qui siamo di fronte a capi di imputazione in cui si identificano i giorni, le condotte precisamente, che l'unica difficoltà che c'è è che è talmente precisa la contestazione che si rischia di perdere il filo perché è lungo il capo di imputazione e a perdere le condotte. Credo che tutto si possa dire di questo capo di imputazione tranne che sia indeterminato. Per il resto mi associo alle richieste, alle eccezioni del pubblico ministero.
I difensori dei responsabili civili hanno osservazioni? Allora, il Tribunale si... Sono arrivati gli avvocati dello Stato. Va bene, allora il Tribunale si ritira per deliberare sulle eccezioni.